la tua musica in onda su Unica Radio.
Parliamo di libri.
Parliamo di lettura.
Tanti ospiti.
Tante parole
scritte su tanti fogli di carta. Parliamo di Librando.
Eh sì, siamo finalmente arrivati, amici di unicaradio.it, la radio web degli universitari di Cagliari. Ritorna il nostro consueto spazio culturale. Arriva Librando, qui con me, con la voce di Gianni, ci sarà la voce anche di uno scrittore scelto da noi, dalla nostra redazione, fra tanti, insomma, uno scrittore che si è presentato da noi, che vuole parlare di sé, parlare appunto della sua opera letteraria. Noi ci rivolgiamo a tutti, ci rivolgiamo soprattutto agli illetterati. Potrebbe essere qualcosa di contraddittorio, perché comunque sia insomma, questo spazio culturale non è rivolto solamente a chi ama i libri, ma è rivolto a chi vuole affacciarsi nel mondo della letteratura e però appunto non ha i mezzi per farlo, non ha la giusta spinta, diciamo noi. L'ospite di oggi, come disse un mio vecchio amico, anno nuovo, o meglio ancora puntata nuova, gente vecchia, è proprio un nostro vecchio ospite dell'anno scorso, se non sbaglio. Ho il piacere di avere qui con me Andrea Faedda, che è stato da noi a Librando, qui non c'ero ancora io, è stato appunto con noi nel 2010 presentando la sua opera letteraria Le prime luci dell'alba. Andrea?
Ciao a tutti gli amici di Unica Radio.
Andrea Faedda, scusa se ti interrompo,
sì.
È nato a Quartu nell'agosto del 77, si è diplomato in ragioneria nel 97 e poi si è laureato in scienze politiche nel 2004. Ha iniziato a scrivere, appassionato di politica, economia e letteratura, nel 94 e ha pubblicato la sua prima raccolta, che è quella proprio che ha presentato nel 2010 qui con noi su Librando, Le prime luci dell'alba. E ora invece viene qui da noi, siamo nel 2012, quindi due anni dopo, con la nuova opera
dalla Bolgia.
In disparte dalla Bolgia, edita La riflessione. Si tratta di un'opera importante, un tema politico, la massoneria, il baronaggio, come lo chiamano in gergo, giusto? Dico bene?
Sì, sì, io mi schiero contro, insomma, tratto argomenti un po' spigolosi, non di tutti i giorni, considerati anche tabù per qualcuno. Mi schiero contro la massoneria internazionale con le mie poesie, non solo, contro il signoraggio bancario, contro le scie chimiche, contro quel fenomeno che chiamano anche pirati somali, ma che in realtà poi se andremo a parlare insomma di questo argomento andremo a scoprire che in realtà lì in Somalia si fa ben altro che la pirateria, ma che si sta difendendo una propria sovranità che viene lesa. Poi tratto non solo insomma argomenti di questo tipo, quindi argomenti tra virgolette importanti, o comunque argomenti di taglio politico, economico e sociale.
Sì, scusami se ti interrompo, certo. È sicuramente un argomento estremamente importante, soprattutto al giorno d'oggi. Ho appena detto che Librando è rivolto magari a chi non è un grande appassionato di letteratura, però proprio questa puntata e soprattutto questo argomento che tu tratti con il tuo libro In disparte dalla Bolgia può dare lo stimolo per diciamo interessarsi di più alla letteratura.
Sì, spero che insomma che almeno metta, come si dice, la pulce in testa alla gente di andare a scoprire determinate cose.
Quindi parlaci un po' del tuo libro, Andrea.
Allora, In disparte dalla Bolgia, come dicevo prima, è un libro abbastanza come dire anticonformista, mi piace definirlo così. Si parla appunto, come ho detto prima, di mi schiero contro la massoneria internazionale, visto che ormai oggigiorno impera in tutte le sfumature politiche, economiche e sociali, perché a decidere sono solo poche persone che fanno parte di gruppi di potere, di lobby, dai nomi rinomati, anche dai nomi tipo Commissione Trilaterale, Gruppo Bilderberg o ancora insomma gruppi bancari come posso citare per esempio la Goldman Sachs, tutte queste, banche.
Fai riferimenti ben precisi.
Assolutamente.
Perché, sì. nella tua raccolta, che se non sbaglio proprio sono delle poesie scritte, toccano questo argomento, che è un argomento, ahimè, ripeto ancora, troppo importante dal punto di vista negativo. Tu manifesti quindi un totale disagio verso questo mondo che è sempre più soffocato dall'egoismo, dal materialismo, dall'apparenza e dalla corruzione. Quindi un mondo di opportunismo, di arrivismo esasperato, che appunto sono degli elementi, ahimè, negativi, che però fanno da padroni, giusto?
Sì, praticamente si cerca in questo mondo si cerca di deificare con la vita terrena, con il materialismo, come hai detto tu, con quello che uno ha piuttosto che quello che uno è. E chiaramente una persona come me, che è romantica, sentimentale, che crede all'onestà, alla parola data, ancora all'amicizia, insomma, ai valori di questo tipo, o ai valori spirituali anche, dalla fede, alla religione, non può non schierarsi contro questo schifo che comunque ci stanno presentando tutte queste persone, che poi dall'alto ci stanno comandando pure.
Parlando di numeri, quante poesie ci sono?
Allora, ci sono 30 poesie, e sono tutte corredate anche da foto, perché ognuna ha la sua foto, un po' come nella tradizione vecchia, insomma, delle prime luci dell'alba. Ho voluto continuare con questa tradizione qua. Il motivo, come avevo già spiegato nel 2010 quando sono venuto, è sempre lo stesso, perché tanto tempo fa, insomma, quando anche io ero all'università, a scuola, comunque odiavo proprio i libri senza immagini, e quindi mettendomi nel mio lettore, chiaramente ho detto, magari alle mie stesse, insomma, vuole anche lui avere un qualcosa, cioè anche lui che vuole la sua parte, quindi oltre al testo magari vuole.
Assolutamente sì, tu hai iniziato a fare poesie, diciamo, nel 94,
sì,
quindi
sì,
la tua è una
17
bella,
anni.
La tua è una bella carriera. Ecco, la domanda che ci viene spontanea, ecco, dopo, se non sbaglio, 5-6 puntate in cui abbiamo presentato dei romanzieri, o comunque, insomma, persone che nella poesia non si sono mai cimentate, ecco, come mai tu hai scelto, di fronte a diverse opportunità, appunto quella del romanzo, quella del diario, hai scelto proprio l'opportunità della poesia per esprimere il tuo dissenso nei confronti della massoneria, nei confronti appunto di questa piaga sociale? Insomma, qualsiasi altro scrittore avrebbe potuto scegliere il romanzo, o comunque sia un racconto di fantasia, o un'opposizione di qualsiasi tipo. Tu hai scelto la poesia.
Sì, è forse l'espressione che più mi si addice, posso dire, forse che riesce a esprimere meglio i concetti, ecco, forse anche la difficoltà, era una sfida anche il fatto di metterlo in poesia, come è abbastanza difficile, ecco, creare una poesia parlando di questi argomenti, era una bella sfida che ho voluto vincere, infatti poi sono riuscito pubblicando l'opera. Ho parlato anche oltre della massoneria, come nelle poesie di Vandea, o nella stessa In disparte dalla Bolgia, che l'accenno, anche nella poesia Proclama Stati Liberi. Ce n'è una, per esempio, in cui parlo di giustizia monetaria, e lì mi schiero appunto contro il signoraggio bancario, visto che grandi gruppi bancari hanno la proprietà della moneta, e oggi, per riuscire a risolvere la crisi che è mondiale, è l'unica soluzione che si potrebbe fare. Si parla tanto di manovre finanziarie, economiche, qualsiasi altra cosa, però non si parla mai del punto preciso che bisognerebbe adottare, che è quello di togliere alle banche centrali la proprietà della moneta. Solo così può riuscire a risolvere il problema.
Qui noto con piacere che tu hai le idee ben chiare per quanto riguarda l'economia, non solo nazionale, quindi non solo purtroppo la dissestata economia italiana, ma proprio l'economia mondiale.
Sì, ce n'è una, per esempio, adesso mi hai fatto venire in mente due casi.
Mi stai proprio anticipando la domanda, ti sto proprio chiedendo magari quale poesia potrebbe centrare il punto che noi stiamo toccando.
Allora, dicevo giustizia monetaria, in cui parlo appunto che è una poesia in cui si parla prima di tutto, ecco, faccio una all'interno della poesia stessa, all'inizio della poesia stessa parlo proprio che è un discorso più che economico di diritto, di giurisprudenza, nel senso che bisognerebbe far capire, bisognerebbe più che far capire proprio scriverlo, che ci sia finalmente una legge o comunque uno scritto che dica finalmente di chi è la proprietà della moneta, dal momento in cui di certo non è del popolo, perché altrimenti non saremmo debitori di queste persone qua. La moneta è di proprietà delle banche per il semplice fatto che la prerogativa del proprietario è prestare, e infatti loro prestano a chi? Al popolo, allo Stato, perché lo Stato stesso si chiede alle banche di prestiti per poter mandare avanti l'economia nazionale, quando invece lo Stato stesso potrebbe fabbricare da sé i biglietti bancari o comunque la moneta per mandare avanti il suo Stato. E come dice Nino Galloni, che è un noto economista, come disse, poi non c'è più, Giacinto Auriti, si potrebbe tranquillamente immettere una quantità di moneta pari ai beni prodotti da uno Stato.
Dunque tutto tocchi un tema importante, come ho detto all'inizio della puntata, però anche un tema che potrebbe suscitare alcune critiche. Ti è mai capitato di subire critiche da parte di qualcuno o comunque forme di opposizione alla tua opposizione? Non so se mi spiego.
Sì, guarda, critiche dopo che hanno sentito me dicono: ma allora siamo stupidi noi, nel senso che adesso ti spiego perché. Per il semplice fatto che adesso ragionando insieme, quando un bene viene emesso in una società, e chiaramente deve avere per forza un proprietario, non è che il bene viene messo là dal nulla e non ha nessun proprietario, deve avere per forza un qualcuno che l'ha creato, e quindi quel qualcuno è il proprietario di tale bene. Quindi cosa significa? Che se noi creiamo la moneta, chi è il proprietario? Quindi la stiamo adottando noi, biglietti bancari, per esempio i biglietti della moneta, i biglietti dell'euro, stiamo creando noi per adottarli come moneta nazionale o comunque internazionale, visto che adesso c'è l'Unione Europea. E sono beni creati dal nulla, sono beni convenzionali, per comune accordo ci si accorda affinché l'euro sia la moneta.
È un comune accordo preso fra tutti noi, diciamo.
Benissimo, chi è quindi il proprietario di tali beni? Ti faccio la domanda, e chi dovrebbe essere? Siamo noi.
Esattamente, penso che siamo tutti noi.
Benissimo, invece questo, come vedi, non accade, perché tutte le volte che le banche emettono i biglietti li emettono a debito. Quindi cosa succede? Che il bene che dovrebbe essere del popolo, in realtà il popolo di questo bene viene espropriato, e quindi abbiamo già un addebito già del 100%, ma dirò di più, c'è anche l'addebito del 200%, perché oltre all'esproprio noi subiamo l'addebito di tale bene, perché infatti lo dobbiamo pure restituire con l'aggravante, quindi questo è anche il terzo punto, l'aggravante degli interessi. L'interesse è la parte minima, attenzione. Noi siamo espropriati del nostro bene, in più c'è l'addebito.
Io credo sicuramente che questa intervista, queste parole che noi stiamo sentendo, stiamo ascoltando di Andrea Faedda, il nostro ospite di oggi di Librando, siano delle frasi condivise da tantissimi, perché io ho parlato con tantissime persone e ho sentito più o meno le stesse parole di Andrea, chi più o chi meno, insomma, chi con una maggiore cognizione, chi invece magari con un tocchettino più di ignoranza, comunque sia ha condiviso i punti che Andrea oggi ci ha esposto. Andrea, che ha una carriera insomma ottima dal punto di vista letterario, perché a Bergamo l'11 dicembre 2010 ha vinto la terza edizione del concorso letterario europeo Premio Wild con la poesia Sarai amata. Quindi insomma stiamo parlando di un poeta, uno che con la letteratura ci sa fare, no?
Volevo aggiungere solo due cose, due esempi. Per esempio, l'Italia potrebbe adottare, anche l'Italia, la stessa Unione Europea potrebbe adottare ciò che ha fatto l'Islanda, non so se l'hai sentito ultimamente la notizia, che hanno incarcerato tutti i banchieri, anche coloro che i politici che sono prestati all'indebitamento dell'Islanda.
Misure dure, giusto?
Assolutamente sì. Per esempio, hanno creato una nuova costituzione, e la nuova costituzione prevede che la sovranità monetaria vada al popolo, come giusto che sia, e quindi tutte le monete, la banconote che vengono emesse, sono emesse a credito del popolo, non a debito, in base ai beni che l'Islanda produce. Quindi non abbiamo neanche più il problema dell'inflazione o non inflazione. è una, un tema, cioè una, un'equazione semplicissima. Ha fatto la stessa cosa, però con riserva, attenzione, l'Ecuador con Chavez. Però qual è l'errore dell'Ecuador? Che ancora si deve sdollarizzare, dipende ancora dalla Federal Reserve.
Ancora il dollaro come,
purtroppo sì,
come
purtroppo
droga
sì.
economica.
Cioè lui ha cancellato il debito, ok, come sì. aveva fatto l'Islanda. Però l'Islanda, anziché mettere una, cioè l'Islanda ha messo una moneta propria, quindi a credito, quindi del sì. invece l'Ecuador, essendo ancora col dollaro, cosa significa? Che la Federal Reserve, che gli emette a debito tutte le banconote, tutti i dollari, prima o poi l'Ecuador si ritroverà con un debito, fin quando non avrà una sua moneta propria.
Quindi, dopo questa ampia digressione, possiamo andare a toccare la poesia Sara e Amata, giusto?
Assolutamente sì.
Di cosa parla? Ecco, immagino che non sia una poesia economica, ecco, insomma,
no,
che
no,
tratti
si parla
temi
di
economici.
Tutt'altro.
Sì, ecco, magari per cambiare argomento, vediamo un po', visto che tu comunque sia sei un poeta affermato, perché se non sbaglio 20 anni di carriera fra un po'.
Sì.
possiamo dirlo ai 420. Ecco, parlaci un po' di Sara e Amata.
Sara e Amata è una poesia che ho dedicato alla donna in generale, oggettivamente, quindi non a una donna ben precisa. L'ho voluta scrivere così, mi è venuta da bravo, cioè da persona romantica, comunque sentimentale, quale sono, mi è voluta, l'ho voluta così scrivere, dedicandola alla donna in generale, dividendo la sua vita in tre parti. La prima parte quando è bambina, quando è piccola, la seconda quando è una ragazza, quando è adolescente, e la terza invece quando è già in età un po' avanzata negli anni, e quindi quando è già anziana. Però in tutte e tre le fasi, dico sempre, la donna comunque deve essere sempre amata.
Ok, ok, quindi è una poesia scritta in periodo adolescenziale oppure insomma in piena maturità?
No, è scritta nel 2010, se non sbaglio, l'ho scrissi nel 2000, forse nel 2000, adesso non ricordo bene, 2009-2010.
Mi hai detto, insomma, chiacchierando così tra noi, che è divisa in tre parti, divisibile in tre parti.
Sì, sì, si può dividere in tre parti, e se vuoi la leggiamo. Insomma,
purtroppo il nostro tempo a disposizione è molto poco, quindi magari se riesci a tagliare, perché poi passiamo ai libri da consigliare.
Ah,
ecco.
Okay. No, va bene, non c'è problema.
Sì, magari parlaci, ecco, del contenuto.
Sì, allora la prima parlo della donna quando è bambina, che dico che non deve aver paura, ecco, delle cose che di solito, ecco, un bambino, una bambina deve aver paura, tipo in questo caso ho parlato del temporale. E lei cosa fa? Si stringe quando sente il temporale,
insomma,
si stringe forte.
I timori di una bambina,
esattamente,
tutti i timori.
Esattamente. Poi la seconda parte invece parla di una della ragazza che magari ha paura anche di dell'amore, com'è di fidarsi magari anche di un ragazzo, i timori anche in questo senso,
insomma, i timori di tutte.
E poi c'è la terza parte, che comunque è una donna navigata, una donna vissuta, che magari ha paura anche di non essere più amata dal proprio partner. In realtà, comunque, invece, se l'amore è amore, come si dice, deve essere amata anche in queste fasi della vita.
Assolutamente. Quindi con questa saggezza noi possiamo lasciare Andrea Faeda, possiamo farlo riposare, perché è arrivato il momento, insomma, dei libri da consigliare, come diciamo noi, il libro del giorno. Il libro del giorno è una piccola rubrica con cui noi diamo appunto qualche consiglio ai nostri ascoltatori, agli ascoltatori di Unica Radio, ma anche comunque sia a chi non ci ascolta, insomma, agli amici degli ascoltatori, ecco, che vogliono magari indirizzarsi alla lettura, vogliono leggere qualcosa, però noi diciamo leggete questo, diamo un piccolo consiglio, diamo, come hai detto tu, la pulce nell'orecchio, mettiamo. Ecco, sicuramente moltissimi ascoltatori hanno trovato parole di conforto e magari sicuramente parole illuminanti da quelle che oggi ci ha esposto Andrea Faeda, insomma, con la sua opposizione al signoraggio bancario. Ho detto infatti che sicuramente tanti approveranno le sue parole e sicuramente tanti approveranno il nostro consiglio, appunto i libri del giorno che vogliamo consigliare ai nostri ascoltatori. Andrea.
Allora, il primo è scritto da Giacinta Auriti, si intitola L'ordinamento internazionale del sistema monetario, e mi sembra che può essere trovato anche come ebook, quindi magari si può anche scaricare. Mentre il secondo, lasciamene dire un altro, è Massoneria e Sette Segrete, scritto da Epifanius.
Quindi questi due libri trattano esattamente il tema del signoraggio bancario, quello che...
della massoneria. Certo, quello di Epifanius.
L'ultima domanda: cosa consiglieresti ai nostri ascoltatori, ai nostri futuri scrittori che vogliono cimentarsi nella poesia?
Di non smettere mai di scrivere, perché è importante, ti formi. Io per esempio addirittura la scrittura la uso e l'ho usata come e la sto continuando a usare sempre come valvola di sfogo. È molto importante, quindi poi se c'è qualcuno insomma che ha scritto qualcosa, perché non provare a presentare lo scritto anche a una casa editrice, magari altro. Spero insomma che abbia la fortuna che ho avuto io, ecco.
Assolutamente sì, anche questa volta mi hai anticipato. E insomma, con le note illuminanti di Andrea Faeda noi chiudiamo qui, il nostro tempo ormai è finito. Noi vi auguriamo appunto un buon proseguimento sempre qui con noi, qui su Unica Radio. Ciao!
Parliamo di libri,
parliamo di lettura,
tanti ospiti, tante parole scritte.